Non lo so, io sono abituato a vedere le carte scritte che ancora non ci sono. Per adesso il Presidente del Consiglio ha annunciato 5 miliardi per il lavoro. Per quello che vedo io, siamo ancora a 5 miliardi di palle.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico. Telúrico, 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 telúrico.
Suena con emoción. Mano.
7:38 minuti, questa è Muoviti Muoviti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, buongiorno. L'uomo reduce da una tournée nei peggiori locali notturni della provincia di Milano. Buonasera Alessandro Laureato Simonetta.
Buonasera collega Gattuso. Come vedi già sono su uno ma perché vedi, quando uno si laurea passa uno status già un po' così, un po' superiore, no?
Capito, però, cioè, mantieni sempre le ali un po' basse.
No, ecco, posso dirti, rimango umile.
Rimani umile, rimango... però noto un cambiamento in te. Sei, non sei più quel ragazzo sfrontato che è arrivato qua in radio qualche mese fa e ha affrontato questa avventura così, sei già una persona che ha una maturità alle sue spalle, anzi una laureità alle sue spalle.
Sì, ti dico, guardandomi alle spalle... quasi un po' di nostalgia, no? Nostalgia, per quel ragazzo, insomma, così ingenuo.
Quell'ingenuità tipica del non laureato. Esatto. E adesso, come ti è cambiata la vita?
Ma ti dico, è un po' presto perché è passata una settimana, però insomma sicuramente avverto proprio di aver fatto un balzo notevole.
Che noi avvertiamo, figurati.
La scala, epicentro latinoamericano.
Allora, raccontaci un po' questa tournée che hai fatto nei peggiori locali notturni della provincia di Milano. In occasione, ricordiamo, Alessandro Laureato Simonetta è arrivato qua qualche mese fa ed era Alessandro Laureando Simonetta e oggi ha superato brillantemente, oggi in questi giorni, ha superato brillantemente questa una delle prime prove della sua vita dopo la maturità, quella della laurea, con un brillantissimo 110 lode.
Sì, anche insomma superando alcune vostre gufate importanti,
no,
si può dire. Perché...
Ma assolutamente no.
Ah, beh, ma tu eri un po' meno, però insomma meno. Da parte di Facchini insomma si diceva c'è gente che è entrata qua e poi è rimasta sempre ferma all'ultimo esame. Io me le ricordo queste
frasi. Sì,
frasi.
Però non eludere la domanda. Cioè la domanda era... Raccontaci
sulla tournée.
Questa, la tournée nei peggiori locali. Ad esempio, iniziava, cioè alcolici, a che livello siamo arrivati?
Ma guarda, ti posso dire, a livello importante, soltanto una sera l'ho fatta.
Quindi una sera l'hai fatta?
Sì, vabbè, insomma.
Cioè, ma sei storto totale che non capivi più niente oppure riuscivi ancora a... Cioè, ricordi tutto di quella sera o ti hanno raccontato cose di cui non hai contezza?
No, guarda, io è molto raro che mi dimentichi le cose totalmente, quindi sì, diciamo... Un po' a frame.
Un po' di nebbia c'è.
Sì, un pochino, qualche diciamo nebbiolina qua e là c'è, okay, insomma.
Esatto. Ascoltatori e ascoltatrici, questo non è un interessamento specifico e personale nei confronti del buon Alessandro Laureato Simonetta, ma è un'inchiesta sul campo su post laurea, come i giovani d'oggi affrontano i festeggiamenti post laurea. quindi il motivo è questo.
Certo, sì, vedo un sacco di auguri, ringrazio gli ascoltatori auguri, sì. E anche qualcuno che scrive Prof Simonetta, ecco, forse
insomma, no, adesso forse siamo esagerati,
sì, un po' presto, però insomma
qualcuno ti dice è finita la pacchia, perché è vero, adesso ti tocca, non dico laureare, ma perlomeno cercare un lavoro, far finta di cercare
un
lavoro.
Un mio amico di cui non faccio il nome ma che saluto, è il primo messaggio che mi ha scritto.
Vabbè,
quando
diciamo le iniziali, va?
PM.
PM. Quindi un magistrato, bene.
Sì, esatto. Mi ha scritto complimenti, appena appunto ho saputo che mi sono laureato, ora sei ufficialmente disoccupato. Quindi
questo è un classico, un evergreen di queste situazioni, figurati. Allora, iniziamo. Allora, l'aspetto alcolico l'abbiamo considerato, sì. Quindi le serate di festeggiamento quante sono state complessivamente?
Allora, sono state 1, 2, 3.
La miseria.
Cioè. No, perché ti spiego, praticamente ho adottato questa modalità, no? Ah. Siccome io ho, non sono uno di quelli che ha il gruppo di amici enorme, unico, no? Ho vari gruppetti di amici, quindi ho fatto un po' dei festeggiamenti separati, quindi ci sono volute più serate proprio per quello.
Perché ho capito, perché sei settoriale.
Esatto, non so, tipo la sera stessa della laurea ho festeggiato con un gruppo di amici, sì, e sì, poi nei giorni successivi altri gruppi di amici.
Ma gli altri gruppi di amici dei giorni successivi si sono sentiti un po' snobbati?
No.
La prima sera hai fatto la festa con quel gruppo là?
No, perché diciamo che la prima sera mi sono legato al gruppo, diciamo, universitario, per coerenza, no? Nel senso, siccome ero festeggiato in università, lì ho detto quelli che trovavo in università, insomma.
Ed erano quanti più o meno?
No, pochi. Non è stata una cosa sobria.
Una roba ristretta.
No, la festa è più avanti.
Ah, quindi dobbiamo ancora farla la festa?
Sì, certo, figuriamo.
Non parole io. Non ci posso credere. Cioè, stiamo raccontando una roba che non è neanche la festa.
Ma no, certo, la festa si fa bene, si fa più strutturata, scusami.
Scusa, e lì non fai i gruppi, lì chi dentro...
No, allora lì dentro tutti, diciamo, e tra l'altro sarà in condivisione con un mio amico caro, che saluto anche lui.
Quindi ci saranno anche quelli suoi?
Sì, però diciamo che siamo molto amici, quindi tante amicizie sono in comune, ecco, no, insomma, quindi poche...
Non è che poi si crea lo scazzo fra i gruppi, ma tu sei amico di Simonetta.
Già, questa cosa è già successa qualche volta. Sì, a volte capita, insomma.
Ma io non ho parole, mamma mia. Giustamente Marco dice, in quanto... diciamo persone che tutto sommato sono vicine a te come conduttore radiofonico,
certo.
Sì, gli ascoltatori si possono ritenere invitati alla festa?
Guarda, diciamo che la lista non so se sia ancora aperta, mettiamola così, perché i numeri, non posso dare tanti dettagli per questioni di, come dire,
sì?
Privacy, ecco, certo. Però diciamo che...
stai sconigliando.
Ma
stai chiaramente sconigliando.
Diciamo che il luogo adibito alla festa non è di mia proprietà, per cui ho dovuto rimettere ad altri la scelta dei numeri e delle...
Capito. Però comunque mi sembra che abbiamo una parterre di ascoltatori che possono darti dei suggerimenti,
certo.
Cioè cose da fare alla festa, cose da non fare. Quindi se volete avete tutta la trasmissione per aiutare il buon Simonetta dandogli dei consigli dall'alto della vostra esperienza. Ad esempio vediamo Sergio che dice che sta già organizzando un pulmino da Bergamo per la festa di Alessandro.
Mi dicono anche, Simonetta, io fossi in te cercherei lavoro come party planner. Ovviamente, diciamo, per il racconto appena fatto,
diciamo c'è qualche problema. No, comunque se avete dei consigli di errori da non commettere, perché magari anche voi ci siete passati alla festa di laurea e avete fatto degli errori che poi hanno pregiudicato un po' la festa, oppure se avete dei consigli, delle cose che sono venute particolarmente bene, potete farlo, quindi consigliare via telefono, via
assolutamente
SMS, consigliate il buon Simonetta, che lui è recettivo
molto. Tra l'altro posso dirti quella la cosa che mi spaventa di più? La scelta della musica, questo mi spaventa molto, nel senso che quello più che altro secondo me serve una persona un po'
adatta. Vabbè, abbiamo Facchini, che cosa lo teniamo a fare?
Questo effettivamente.
Facchini, cosa lo teniamo a fare qua?
Dici, cioè...
Abbiamo preso anni e anni fa Facchini.
Per quello.
Anni di radio soltanto perché sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato Alessandro Laureando Simonetta, che si è laureato, e poi a quel punto serviva uno per mettere la musica e siamo a posto.
Senti, ma il messaggio di Adri lo leggi tu?
Il messaggio di Adri è semplicissimo da leggere. O missis, se vai in colonne a sfondarti, ti raggiungo con 20 o missis e spritz o you can drink. Tutto sommato è stato sobrio.
Sì,
bravo.
Solo due o missis per questo.
Esatto. Comunque vedo che c'è grande partecipazione da parte degli ascoltatori che su, consigliano anche loro il buon
Facchini.
Facchini,
sì, sì, diciamo, lo consigliano, come dire, per un certo tipo di musica.
No, per un certo tipo di musica, sì, che piace a voi giovani, musica inascoltabile, certo, quindi va benissimo.
Ah, beh, vedi un po'.
Quindi tutta questa parte di questa puntata sarà dedicata a consigli e aiuti per il buon Alessandro Simonetta. Ad esempio, vedi, Folk è arrivato subito, centrato sul pezzo, da non fare come ho fatto io, vomitare sui piedi della ragazza che ti stava dichiarando. Hai capito?
Beh, quindi, sì, diciamo, questo secondo me ce la faccio evitarlo. Se,
beh, oddio.
Dici?
Non lo so, sì. Conoscendoti non lo so. Cioè, avevi perso la lucidità per due negroni.
Sì, diciamo, che fossero due negroni lo stai dicendo tu, però insomma... Non...
Perché cos'erano?
No, vabbè, insomma, non vorrei...
No,
ma sei un po' paura di chi ci possa essere all'ascolto, ti dico questa...
Gli ascoltatori sono recettivi pure loro, non è che ti criticano. Quindi non erano due negroni, che cos'erano?
Cioè, no, allora, posso dire, ho bevuto negroni.
Va bene,
sì.
Quanti?
No, dai, facciamo...
La regola ferrea l'hai rispettata?
Qual è la regola ferrea?
Cioè, si va sempre a salire.
Vabbè, ah, certo, sì, sì, ecco, quello è fondamentale. Quello, cioè, errore che ho fatto qualche volta da più...
Gioventù?
Insomma.
Ha mischiato?
Sì, cioè, poi l'ho pagato...
Poi ha pagato tanto.
Poi l'ho pagato tanto.
Infatti. Va bene, non abbiamo ancora iniziato la puntata, però comunque vedo che stanno già fioccando diversi messaggi di consigli, di aiuti. Arrivano anche telefonate di persone che non sappiamo se si siano laureate o meno, però adesso glielo chiederemo per quanto riguarda questa festa di Alessandro Laureato Simonetta. Ad esempio, tu ti consideriamo nella categoria dei laureati o no? Pronto?
Ciao.
Pronto, sono Roberto, ciao.
Ciao Roberto.
Ti consideriamo nella...
Sì, sono laureato in radio radicale, ho fatto una tesi.
Laureato in radio radicale, mi immagino la facoltà che ti abbia dato quella laurea.
Sì, no, ho ascoltato le conversazioni settimanali di Pannella negli ultimi 20 anni di vita.
Scusa, 20 anni di vita sua, inteso come Pannella,
sua
di Pannella.
Dai, che sei intelligente, Gattuso, non fa domande stupide.
No, ma no, è per capire, nel senso che poteva essere negli ultimi tuoi 20 anni, hai ascoltato le registrazioni dei discorsi di Pannella, ci sta, Roby.
Non sono ancora morto.
No, ma negli ultimi 20 anni, da adesso indietro 20 anni, quindi dal 2004 a oggi.
Ah, ho capito, puoi aver ragione. Sì,
Roby, sei intelligente, cerca di capire però, attenzione.
Sì.
Hai dei consigli da dare al buon Alessandro Laureato Simonetta per la sua festa?
Dai Roby, dai.
Allora, più che consigli, quando è che si tiene la festa, tra quanto?
Ma un paio di settimane indicativamente.
Perché se tu fossi interessato dalla buona musica, io ho tanto materiale, posso selezionare anche da internet, ma ho dei dischi, dei CD, delle chiavette.
E soprattutto gli X-Mary, mi raccomando.
Metto anche gli X-Mary.
Mette anche gli X-Mary.
Insomma.
Guarda, in questo momento Alessandro sta titubando sul fatto che potrebbe cedere.
Alessandro, ascolta, ti autorizzo a segnarti il mio numero e a chiamarmi un pomeriggio.
Va bene. Così mi passi un po' una playlist, diciamo, facciamo una compilation.
Sì, parliamo un po'.
Bene, ottimo.
Comunque non ti preoccupare. Tanto il tuo numero è attenzionato.
E se guarda Roby, non c'è neanche bisogno che me lo passi.
Ciao Roby, grazie. Ciao. Pronto, altri consigli per il buon Alessandro Laureato Simonetta?
Ciao.
Quella, c'è un dottore in sala?
Eccomi.
Ciao, grande, che bello un neolaureato così. Allora,
grazie.
Un consiglio, bevi solo cose trasparenti che vedi attraverso. Quindi lascia stare i vermouth, le cose opache, quelle robe lì le paghi tutte. Piuttosto vai liscio con 3 bottiglie di vodka, bella trasparente, e vai tranquillo.
Cioè le cose trasparenti vanno bene alla festa di laurea?
Certo, assolutamente, zero cose opache.
Quindi tipo niente negroni, per dire?
No, il negroni è trasparente.
Però col vermouth diventa un po', insomma... Scuro, no?
Si opacizza.
Esatto.
Piuttosto fai uno sbagliato con poco vermouth. Secondo consiglio, tieniti un po' di fotocopie ingrandite della carta d'identità in tasca.
Perché questo? Spieghiamola, perché...
Se tu in qualche modo inizi, che ne so, a camminare, c'hai... ti sparisci, c'hai un qualche trip tuo in qualche momento, se ti perdi, ti ritrovi in Austria, chi ti trova buttato lì capisce chi sei e ti rispediscono, capito?
C'è la carta di grandita, perché da quella grandezza naturale non lo capiscono, gli austriaci sono gnocchi.
Diciamo. No, magari la perla, perdi la carta normale.
Esatto, perché magari poi li appendono in giro. Allora, terzo ultimo consiglio. La sera della festa devi essere perfettamente lavato, pulito, capelli, unghie, dietro le orecchie, piedi, perfettamente.
Perché poi quando ti fanno l'autopsia è meglio se sei pulito.
Bravissimo, poi ti devi spogliare, ti fanno l'esame.
Non è bello.
Una figura di...
cioè, allora, il medico consigli. Il medico legale nel referto. Ti stai toccando?
Sì, sì.
Simonetta, ma sei scemo? Ti stai toccando? Ma io non ho parole.
Io sono un po' scaramantico.
Sì, l'ho visto che sei scaramantico, Simonetta. Ma porca miseria, qua davanti a me si tocca, io non ho parole. Vabbè, Ricky...
Sì.
Ecco, senti, ma tre bocce di grappa, mi dice Marco, vanno bene secondo te? Perché è tutto trasparente lì.
Certo, benissimo, però non prendere la barricata, prendi la grappa bianca.
Bravo, bravo, niente barricata, bravo, questo mi sembra un bel messaggio. Grande, grande Roby, grande Ricky, scusa. Grande.
Un abbraccio, Simo, ciao, ciao ragazzi.
Ciao Ricky, ciao, grazie. Ciao.
Ma io sono ancora sotto shock di sta roba che ti stavi toccando. Vabbè, ho capito, ma la superstizione non è da essere scientifico che sei laureato. Ormai sei una persona che guarda la scienza, non la sovrannaturale.
Sì, ma non sono laureato in fisica, nel senso.
Vabbè, sei laureato in
comunicazione.
Comunicazione vuol dire certezza, vuol dire messaggio chiaro, vuol dire verità, non vuol dire l'aleatorietà della superstizione.
Guarda, dovresti vedere cosa faccio durante le partite, perché lì veramente.
Guarda, non oso neanche immaginare. Io voglio fare una festa di laurea di una qualsiasi persona, ma insieme a Ricky della Tangenziale, ci scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, ha un nome che è uno pseudonimo, quindi non sappiamo assolutamente bene se si tratti di un nome o di un soprannome, perciò non lo diciamo neanche noi.
Ci tengo anche a precisare, perché chiedono in un paio ma è triennale o magistrale, è triennale, quindi insomma.
Giulio invece dice: io questa sera devo andare a un concerto, non ci dice quale, quindi Giulio anche dice che concerto è, essere sobrio. Se parlate di Negroni mi fate andare in tentazione.
Ma perché deve andare a un concerto e essere per forza sobrio?
Perché probabilmente vuole godersi la musica.
Per mantenere...
Per godersi la musica. Se non sei sobrio non ti godi la musica a pieno. Va bene, allora abbiamo detto che per quanto riguarda gli alcolici, come al solito scornigliato, non hai detto le quantità, le tipologie, eccetera. Andiamo, cioè, droghe, come siamo andati a droghe?
No, io sono...
Ma
non...
cosa sono?
No, io non sono un gran...
Ma non sei credibile, dai.
No, ma ti assicuro,
allora,
guarda.
Sei credibile, dai.
Se vuoi, insomma...
Cannettina?
Ah, io non... Cannettina,
dai.
No, guarda, posso dirti?
Cannettina,
Fammi dire.
Faccio dire, dai, vai.
Io sono sempre stato molto più team alcolici, diciamo.
Ah, ok.
Assoluta, ma proprio non c'è paragone tra le...
Senti, promiscuità sessuali durante, cioè persa la testa via?
No, durante niente. Questi giorni no.
Cos'è? Ma sei andato in un convento a fare le feste?
Ma no, vabbè, che insomma, diciamo che insomma...
Cos'era? Cioè fra cazzo da Velletri, non ho capito.
Vabbè, si è data priorità al festeggiamento, al casino puro, diciamo.
Mamma
senso.
Mia, ma voi giovani siete tutti così? Ma che noia!
Beh, insomma...
Ma che noia!
Diciamo...
Allora, dimmi qualcosa di trasgressivo che hai fatto in questi festeggiamenti.
Diciamo, abbiamo qualcosa di trasgressivo, si è bevuto molto, ecco, insomma.
Cioè tutto alcol e basta?
No, vabbè, poi
qualche
serata, insomma, cose del genere, insomma, siamo persone normali, alla fine, delle vite semplici.
Abbiamo una testa, Adriano, di qualcosa anche tu, perché veramente qua, cioè, sono sconvolto da questa rigidità rispetto alla trasgressione che questi giovani di oggi fanno tanto i rivoluzionari, e poi la trasgressione è da tutt'altra
parte. Guarda, ho anche rotto un rito, perché negli scorsi, diciamo, appuntamenti tipo maturità, cose del genere, ero sempre stato buttato in fontana.
Ah.
Solo che Questa volta, il giorno in cui mi sono laureato, c'erano tipo 5 gradi. Per cui
perché non ti hanno buttato?
Perché è lì che viene sarebbe venuta una broncopolmonite.
Capito, ma è lì che viene il bello. Cioè, buttare uno in fontana a luglio, quando ci sono 28 gradi a mezzanotte, non, cioè, dov'è il divertimento? Ma buttarlo quando ci sono 5 gradi alle 9 di sera...
Il divertimento è che magari uno ha, non so, anche in tasca portafoglio,
telefono... Vabbè, ma quello gliele togli prima, lo butti in
fontana. Sì, me li togli tu, diciamo.
Ma te pensa. Senti, che consiglio diamo, allora?
Oh, Simon!
Oi!
Oh, Simonella, allora, mica ci vediamo in colonne che ci sfondiamo tutti, te lo dico. Altro che...
Ma cos'è sta mania di colonne?
Adriano. In colonne, tutte le colonne?
Minchia, Dio caro.
No, Adriano! Ecco. Adriano!
Palo.
Palo, capito?
Palo gol, quasi.
Dove sei?
Quindi quando è che fai la festa, Simon? Che non ti posso vedere con l'uncinetto in colonne, cazzo. Ha ragione Gattuso.
No, no, ma non posso dirti, la festa non sarà in colonne. Per
cui... Le 5, tea time. Sei carico?
Alle 5, tea time, è l'ora del tè. Niente, non ci arriva Adriano, niente. Ha perso completamente la lucidità. Hai capito?
Che cosa?
Non ci arriva.
Non ho sentito la domanda.
Alle 5, tea time.
No, vabbè, Simon, devi proprio drogarti alla tua festa, devi recuperare, cazzo. Non puoi essere così. Non ci credo che sei tutto sano, cazzo, non ci credo.
È così, Adriano, purtroppo.
Vabbè,
così,
ma cioè, ci sono anche delle alternative, Adriano, non è obbligatorio drogarsi.
Allora, Adriano, dagli un consiglio di vita, tu che hai una vita vissuta alle spalle e che sicuramente sei in grado di dare un messaggio.
Sì, no, è il tuo tatuaggio per la laurea, ci sei, Simon?
Vai.
Adriano, stai calmo, eh.
La droga dà, la droga toglie. E lancio il microfono, cazzo.
Drop the mic.
Ciao, Adriano, grazie.
Drop the Michael.
Ciao.
Michael. Ciao, belli.
Ciao.
Capito, cioè devi ascoltare i consigli degli
devi
ascoltare anche il consiglio delle persone più anziane di te che hanno un'esperienza alle spalle e sanno quali sono gli errori da fare.
Allora, premesso che a parte qualche vaga sconigliata sono molto molto onesto, però io devo ricordare anche una cosa, che all'ascolto potrebbero anche esserci persone, come dire, a me vicine nella mia vita, per cui è per quello che insomma non
stai sconigliando.
Ah, qualche dettaglio lo tengo per me, nel senso,
sai,
cioè,
benissimo che tu vai a casa, tutto bisogna spiegargli a sto ragazzo. Allora, tu arrivi a casa e alle persone che sono vicino a te gli dici: quando voi eravate giovani nel 68 c'era un messaggio che guidava il movimento studentesco. Attention, la radio monte. Attenzione alla radio, che era mezzo di comunicazione, uno dei principali per quanto riguarda i mezzi di comunicazione. Attenzione alla radio mente. Tu gli devi dire questo, gli dici ai tuoi: no, ma la radio è finzione, io stavo recitando.
La radio dà, la radio toglie.
La radio dà, la radio toglie, hai capito? Certo. Ma porca miseria. Va bene, comunque, per tutta la trasmissione, se avete consigli, indicazioni per il buon Simonetta, che dobbiamo un pochettino, ecco, mi viene da dire il termine, sgrezzarlo, sei ancora un po' un tronco, ancora un po' da mettere a posto, hai capito?
Vabbè, sì, cioè, quanto devo fatto 4 feste in 5 giorni, qua
ho capito, però cioè, mi sembrano le feste del santuario.
No, ognuno ha il suo modo
di Santa Roma la chiesa. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, volevo dare un consiglio, Alessandro.
Dai. Come ti chiami?
Allora, sono Michele.
Michele,
vai.
Michele, vai, solo allora, tu. Vai.
Allora, il consiglio che volevo dargli è... Lui aveva detto che l'alcol... Secondo me l'alcol fa male.
Sì,
questo cui, ci sta.
Per cui a questo punto qua, meno alcol e direi... Un bel dolce alla non droga marijuana.
Un dolce alla marijuana, okay. Perfetto, alla cannabis. Alla cannabis.
Sì, alla cannabis.
Esatto. Bellissimo.
Cioè, se tu guarda, vai ad Amsterdam, così nei coffee shop danno di quei dolci che sono famosi.
Sì, ma conosco, insomma.
Conosci,
sì,
eh?
Sì.
Ti consiglio un bel dolce, perché guarda che mette un'allegria addosso che non ti dico, guarda.
Va bene. Grazie Michele, adesso vediamo di sgrezzare poi.
Tu pensa che tempo fa li mandavamo questi dolci agli obiettori di coscienza in carcere a Peschiera.
Sì.
Ah.
Perché all'epoca non avevano i cani per vedere se...
E quindi arrivavano, perfetto.
Sì, arrivavano i dolci e facciamo di quelle ghignate.
Guarda, le matte risate. Ciao Michele, grazie.
Ciao.
Le matte risate quando mandavamo la cannabis a Peschiera.
Mamma mia.
Va bene, nel frattempo sono arrivate le 18, dobbiamo andare a beccarci un minuto e 41 secondi di reclam, poi torniamo. Pensa come è volata via, hai capito? Yeah. Come quando c'hai quella sabbiolina fra le mani, la tieni, puc, e va via tutto. La prima parte è andata, ti muovi, ti muovi, ti torniamo fra poco. Epicentro
Pimper Pette Nusa, andare un dero, Pimper Pette Pa, andare un da, Pimper Pette Nusa, andare un dero, Pimper Pette Pa, andare un da, Pimper Pette Nusa, andare un dero, Pimper Pette Pa, andare un da.
E alle 18.03 minuti possiamo considerare ufficialmente aperta anche questa 150esima. Pensa, tu sei qua in un numero tondo, tondo della tondo. Storia di questa trasmissione. 150esima puntata del 2023-2024, la 532esima da quando esiste questa inopinata trasmissione che potete ascoltare sulle frequenze di Radio Popolare e in streaming sulla piattaforma, sul sito, dappertutto. Ricordiamo che per mettervi in contatto con la trasmissione il numero è 02 33 001 001, così
è stato un
momento, è come sì, quando
è lasciato solo nei film, no?
Quando esageri con l'alcol, la stessa roba, hai capito?
Ah, okay, okay.
02 33 001 001. E invece, per quanto riguarda SMS, WhatsApp e Telegram,
potete scriverci al 331 62 14 013.
C'è anche una pagina Facebook che muoviti muoviti trattino Radio Popolare, c'è una simpatica mail che è diretta@popolarenetwork.it. Queste sono le modalità per mettersi in contatto con la trasmissione. Ricordiamo che tutte le puntate le potete riprendere, riascoltare, risentire sul sito di Radio Popolare. C'è un podcast.
In versione podcast.
Esatto, c'è la, la voce trasmissioni, e quindi avete l'opportunità di riascoltarvi.
Sì, peraltro do come suggerimento, perché è più rapido, che potete direttamente cercare, avendolo fatto io stesso, proprio muoviti, muoviti Radio Popolare, e vi manda direttamente alla pagina web della trasmissione, senza passare, diciamo, da trasmissioni sul sito.
Sì, eccetera. Anche perché con un nome così, chi vuoi che ci sia?
Okay. Sì, no, siamo gli unici. Esatto. No, infatti
eravamo noi, Edoardo Bennato e
Giovanotti.
Giovanotti.
Infatti va specificato muoviti o di Radio Popolare, perché sennò escono fuori altri risultati.
Simonetta, Simonetta, la pensione non ti spetta, perché in quanto laureato non lo so se stai occupato.
È una bella filastrocca questa.
Tutto questo via SMS al 331 6214013. Allora, una delle notizie più divertenti, più interessanti di questa giornata è la notizia che arriva da un comune in Lombardia, quello che si chiama Nave, no? Cioè come la nave, certo. Per capirci. Allora, il comune di Nave, che è in provincia di Brescia, ha vietato il lancio di palloncini, coriandoli e lanterne cinesi, perché è dannoso per l'ambiente e per gli animali, anche per gli animali. Tutto questo in base a una decisione che è stata presa dal comune. Chi verrà beccato incorrerà in una sanzione che potrebbe essere da un minimo di 25 euro, e uno dice,
adesso insomma,
qualcosa, a un massimo di 180 euro.
Ma io non so, tipo trovano il bambino al parchetto che lascia andare il palloncino, tum, 25 euro di multa.
No, la prima volta, poi la seconda volta 50, fino a un massimo di 180 euro. Quindi state attenti se andate a Nave, se volete lanciare una lanterna cinese o un palloncino, perché potete rischiare la multa. Tutto questo in provincia di Brescia.
Altra notizia, secondo me, interessante del giorno. Airbnb, famosa, insomma,
piattaforma,
ha deciso di lanciare un'iniziativa abbastanza particolare. Sostanzialmente replicare delle case, delle abitazioni di film, serie TV particolarmente iconiche.
Sì.
E queste sono delle abitazioni singole a cui si può fare richiesta, e la particolarità è che sono gratuite come pernottamento, quindi uno può fare richiesta, viene selezionato uno su un milione.
Sì, gratuito.
Nel senso che tu dormi in questi luoghi, come sì, dire, unici. Nello specifico parliamo della casa di Up, non so chi ha visto il famoso film della Pixar, Up, tu mi confessavi, okay, fuori onda di non averlo visto.
No, non l'ho
però
visto,
credo che molti ascoltatori lo avranno visto. Per chi non si ricordasse, era quel film in cui c'era una casa che volava nel cielo, sì, sorretta da tanti palloncini. Airbnb ha replicato questa casa, ovviamente sostenuta da una gru, perché diciamo nella realtà, non so, insegnami tu Gattuso, ma non so se fisicamente una casa potrebbe stare su con dei soli palloncini.
Assolutamente no, tu hai fatto una tesi in lettere, quindi non una tesi scientifica.
Sì, no, infatti io non lo sapevo, lo sto chiedendo a te. Mi
no,
sei...
non lo fa, dai, impossibile, dai.
Mi risulta di no, infatti sorretta da una gru, ed è una casa proprio sospesa nel cielo, che replica quella del appunto famoso film. La particolarità è che il pernottamento, che può essere massimo di una notte, sarà gratuito. Bisogna mandare un form, una richiesta, ovviamente verrà selezionato uno su un milione, ma quello selezionato dormirà lì gratuitamente.
Ah, una delle cose che credo, non dico turbi, però interessi maggiormente le persone quando hanno a che fare con i bambini molto piccoli,
è
cercare di capire il motivo per cui il bambino piange. A un certo punto tu ti trovi con un neonato o poco più che inizia a piangere, a strillare, quasi disperato, in alcuni casi vedi veramente lo sforzo fisico di questi bambini che piangono, e uno non capisce, ma che cosa avrà? Avrà un dolore alla pancia, c'ha le coliche,
ha fame,
se l'è fatta addosso, quindi devi pulirlo, cioè non si capisce bene, no? Ebbene, in Canada che cosa hanno pensato? Hanno pensato di sfruttare l'intelligenza artificiale per decifrare il pianto del bambino, ma è talmente semplice, è talmente facile questa applicazione, perché hanno creato un'applicazione, che è quasi sconvolgente. Funziona così: tu praticamente prendi il telefono, registri il pianto del bambino.
È tipo Shazam, diciamo.
Tipo Shazam, esatto. È uno Shazam del neonato. Tu registri con il telefono il pianto del bambino e l'applicazione ti dice: sta piangendo perché si è cagato addosso. Oppure...
Vabbè, tanta roba.
No, non lo so, tanta roba, perché cioè, dipende quando apri per vedere se è tanta roba, cioè, hai capito? Oppure sta piangendo perché c'è mal di pancia, oppure sta piangendo perché hai appetito, oppure sta piangendo perché c'è troppo rumore ed è infastidito dal rumore. Tutto questo è stato fatto da dei ricercatori del Quebec Institute of Artificial Intelligence.
Certo, bella
non c'è ineccepibile. Poi, come al solito, mia cugina, al termine della trasmissione, mi manda un messaggio che ho scritto: hai una pronuncia del cavolo.
Sì.
E questa applicazione è disponibile online, quindi dovete cercare l'applicazione, che si chiama Nanny.ai.
Ah, quindi Artificial Intelligence.
Esatto, Nanny, che sarebbe come Nanna, però con la I finale, senza Y, senza niente. Nanny.ai. AI, non AIP, AI, ancora Imola. Questa è l'applicazione che vi permette di decifrare. Se avete dei neonati, avete la possibilità di testarla, poi magari mandateci un messaggio, scaricate adesso, poi prima delle 19 ci mandate un messaggio dicendo: appena pianto, e l'applicazione mi ha detto.
Io ho letto che pare che funzioni effettivamente in 4 casi su 5, per cui, come dire...
Ah, quindi ci abbiamo già un 20% di bug, eh?
Eh sì, insomma...
Ci abbiamo dato una notizia al cavolo, Simone.
Sì, si può dire di sì, insomma. Allora, quest'anno i tifosi dell'Arsenal hanno festeggiato in anticipo una festività particolare. Questa festività è il San Totteringham. Praticamente voi vi chiederete: che cos'è questo San Totteringham?
Cos'è il San Totteringham?
È il giorno in cui il Tottenham, rivale insomma londinese dell'Arsenal, non può più vincere matematicamente il campionato. I tifosi dell'Arsenal aspettano ogni anno questa ricorrenza, che qualche volta magari non capita, perché l'Arsenal si trova a giocare lo scudetto, il campionato fino all'ultimo.
Certo.
Quest'anno invece il Tottenham non sta disputando una grande stagione, quindi c'è stata una grande festa a Londra proprio per questo San Totteringham, visto che appunto il Tottenham è fuori dalla corsa per il campionato.
Per il campionato, quindi hanno festeggiato.
Hanno festeggiato,
sì. Nel frattempo arrivano diversi messaggi, perché ovviamente l'applicazione che interpreta il pianto dei bambini ha interessato tantissimo i nostri ascoltatori. Lollo dice: sì, però raga, i bambini del Quebec piangono in francese, quindi qui l'app non funziona. Ma dai, per favore.
Funziona con i gatti, ci chiedono. Sai che quello funziona con i gatti? Per chi ha dei gatti sarebbe un tema molto interessante.
Sì, questo è vero, però cioè, il gatto non piange.
Però il miagolio a volte assomiglia un po' a un pianto.
Poi grandi complimenti per quanto riguarda il film Up, bellissimo, se volete piangere guardatelo, ma la casa di Up che multazza si beccherebbe a Nava, quindi... E poi mi accusano di aver rovinato il weekend, avevo già la macchina carica di roba da lanciare a Nave, palo gol.
c'era una schiera di persone sul confine, sì, di Nava, che era lì che, di nave, che era lì che aspettava di lanciare i suoi palloncini, e tu li hai rovinato proprio, capito, nel momento troppo, in cui...
Purtroppo sì, purtroppo sì. Allora, dobbiamo andare perché abbiamo già il primo collegamento. Domani parte un evento sportivo di una certa importanza che noi ogni anno seguiamo grazie a un inviato storico di questa trasmissione. Con lui ci collegheremo fra poco per parlare un po' del Giro d'Italia di ciclismo. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Any sadness I consumed into my form as every day. Themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. Oggi è il 3 maggio, domani è il 4 maggio, che tu mi ricordi essere?
Il giorno d'inizio del Giro d'Italia.
Ma no, è un anniversario importante il 4 maggio.
Mi
sfugge. Cosa è successo il 4 maggio?
Mi sfugge in questo momento.
Ma
mi
come la strage di Superga, l'aereo del Torino che è caduto sulla collina?
Cioè, quello so ovviamente di cosa si parla, non mi ricordavo che fosse accaduto il 4 maggio.
E guarda un po', il Giro d'Italia quest'anno parte da Torino, c'è la tappa da Torino a Venaria o da Venaria a Torino, adesso non mi ricordo, credo che sia il prologo di partenza. Tutto questo succederà nella giornata di domani, 4 maggio 2024, e noi come al solito abbiamo un uomo che più che un uomo una bicicletta, e con lui seguiremo tutto il Giro d'Italia. Buonasera Guido Foddis.
Buonasera.
Buonasera, carichi come delle mine dal Sermig Arsenale della Pace. Qui c'è il quartier tappa degli accrediti dei giorni prima e anche della tappa di domani, una ex fabbrica di munizioni, diciamo così, convertita ad uso sociale dove hanno trovato posto gli amici di RCS, particolarmente pimpanti, perché direi che tre quarti sono interisti, e quindi quest'anno si respira un clima di grande cordialità e rilassatezza. Beh, avete certo. il 4 maggio, io magari ricordo il 5 maggio, ma per altri motivi.
Beh certo, sì, anche, immagino.
Quello me lo ricordavo.
Mentre la maggior parte di quelli dell'organizzazione di RCS non lo ricorda il 5 maggio.
No, probabilmente saranno. Si va su al Santuario d'Europa, probabilmente andranno a fare dei malefizi o dei benefizi.
Ok. Senti, allora partiamo con la 107esima edizione del Giro d'Italia. Io do qualche cifra perché abbiamo visto prima dell'inizio: il Giro d'Italia sono 3.400 chilometri, 44.650 metri di dislivello, la media di tappa, cioè la lunghezza media delle tappe, è di 162 chilometri. Le tappe sono 21, quella più lunga è da Manerba del Garda a Livigno, 222 chilometri. Questo è un po' il Giro d'Italia riassunto in numeri. Io sono già stanco soltanto a dirlo che devi fare 3.400 chilometri. Tu come te la vivi?
Ma in realtà ne facciamo molti di più noi, perché una volta le tappe partivano dove erano arrivate il giorno prima. Ormai sono 20 anni che non è più così, per cui pensate solo alla penultima tappa, si arriverà a Bastano e il giorno dopo si ripartirà da Roma.
No.
In realtà, i veri chilometri per chi
li fate voi
esatto, sono molti di più, moltiplicati per il coefficiente del costo del metano, perché anche quest'anno il giro popolare va avanti alla sua solita vecchia maniera, refrattario a ogni proposta di cambio macchina.
Bravo.
La Pupo a metano affronterà il suo 12° Giro d'Italia, cercando naturalmente i distributori più economici, perché c'è sperequazione, anche c'è metano e metano, non sono tutti uguali.
Sì, c'è quello plus e quello basic, e tu invece...
Non so se vi ricordate, l'anno, il periodo Covid, il Giro d'Italia del Covid, c'erano dei metanai che addirittura erano passati a 6 euro al chilo. Inopinatamente trovammo il metanaio più economico d'Italia a Fermo, fu un grande scoop giornalistico, l'avesse fatto la Fallaci, tutti a fare i complimenti.
Invece l'ha fatto Fodis e chi se ne frega, dici tu.
Veramente, comunque insomma, è un Giro d'Italia che affronta poco il sud, e questo mi dispiace molto, perché devo dire che sono le tappe alla fine che si ricordano con più piacere.
Sì, perché ti sfondi come un impossibile tu.
Diciamo i detrattori dicono così, ma io non mi sbilancio. Dipende sempre se è a pagamento, cioè i buffet offerti sono i momenti in cui scatenare la Ferrari che è in te. I momenti in cui invece bisogna andare al bar, e sono quei giorni che
bisogna trattenersi.
Però diciamo la verità, al sud, visto che il giro passa con meno frequenza, ovviamente anche il buffet, essendo un una tantum nell'arco di tempo molto lungo, è più prodigo.
Ma sì. Allora, c'è una linea guida per quelli che seguono il Giro d'Italia: grandi città, grandi delusioni.
Vero.
Per cui, per esempio, domani a Torino quasi sicuramente non ci sarà nulla.
Sì.
Bisognerà portarsi il panino da casa.
Che tristezza.
Invece, tappe come Andorra, Marina di Andorra, Lucca. Ecco lì Foligno, ecco lì vai sicuramente a stuzzicare delle aspettative che speriamo non saranno deluse. Parleremo naturalmente anche di questo, perché
certo,
anche
ma figurati,
il Giro d'Italia forse anzi interessa più del fattore agonistico, non ne abbiamo ancora parlato. Ma
del fattore agonistico assolutamente no, ma poi è vero, c'è anche una gara, però ovviamente ne parleremo fra breve.
Senti, parlando della gara, l'anno scorso appunto il vincitore era stato Roglic, che però quest'anno è infortunato. E chi sono secondo te? Dacci un paio di nomi, insomma, i favoriti per quest'anno.
Allora, quest'anno c'è un favorito che vale 100 e il vice favorito che vale 8.
Ah, cioè,
okay. Nel senso che c'è Tadej Pogacar, che da parecchi anni ormai è il più forte corridore al mondo, il più completo, fanno fatica a batterli i vice campioni del mondo, che non ci sono. Quindi ci sarà Tadej Pogacar, grandissimo, unico favorito, con una squadra molto forte, la UAE Emirates, che purtroppo quest'anno non ha più Davide Formolo tra i suoi, che era uno dei nostri più affezionati, un maestro di ignoranza ciclistica.
E
dopo però dobbiamo riaffidarci a nonno Geraint Thomas,
Thomas, sì.
Che, vinse, che vinse un Tour de France quattro ere geologiche fa, che però ha una squadra non proprio, diciamo, di primo pelo. E poi sì, c'è Nairo Quintana, nonno Nairo Quintana,
sì.
Diciamo che hanno puntato più sui sulle vecchie glorie del passato, ma che francamente Pogacar, se corre come sa fare, li batte con una gamba sola. Di solito cosa succede però? Che raramente quando c'è un vincitore così scontato vince. Io vorrei ricordare l'anno scorso Evene Puel,
sì,
il belga, era andato per ammazzare la corsa per 5-6 tappe, maglia rosa, imbattibile, e poi una mattina si è svegliato, bella ciao, è andato a casa. E ah, quindi,
L'unico, sì, l'unico rischio è quello lì, cioè che non arrivi a Roma, al traguardo.
Sì, nel caso di Evene Puel non fu neanche una caduta, ma fu una malattia improvvisa, notturna. I maligni dicono che aveva già preso il cachet promesso per venire al Giro e si andava a preparare per il Tour.
Okay.
Pogacar invece ha un'occasione importante quest'anno, perché non si riesce a fare la doppietta Giro-Tour, anche per motivi di calendario, perché il Giro è troppo vicino al Tour. Se hai dato tutto al Giro, difficilmente arrivi al Tour con le cartucce cariche per battere i migliori. Però quest'anno Pogacar potrebbe correre, tra virgolette, in ciabatte il Giro d'Italia,
sì,
e vincerlo, appunto, proprio perché non è particolarmente probante per sua superiorità, e poi andarsi a giocare un Tour de France in cui non si sa ancora se ci saranno i migliori, perché ci sono state queste cadute nelle, sì, classiche di marzo che li hanno messi tutti fuori gioco, a partire da Vingegaard, il suo grande avversario, che ha avuto un infortunio gravissimo ai polmoni, con le costole, e dovrebbe recuperare, ma non si sa in quale condizione. Quindi Pogacar lo vediamo particolarmente concentrato. Devo dire che è un corridore simpatico, è Pogacar, perché a differenza dei campioni robotici a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, è uno che si dà, e se gli gira bene va anche in fuga a 80 km dal traguardo senza fare troppi calcoli. È uno di quei corridori che danno soddisfazione ai tifosi. L'anno scorso c'è stato un Giro d'Italia, ricordiamo, in cui tutti correvano per perdere la maglia rosa fino all'ultima tappa.
Sì, ovviamente, sì, ricordiamo benissimo.
La squadra, quindi, facevano apposta mandare in fuga dei Carneadi, gli davano 20 minuti, li rimettevano in rosa e poi li tenevano un po' nel mirino. Di questo ciclismo sparagnino sicuramente non aiuta a divertire gli appassionati, che comunque sono sempre tanti, perché anche oggi per le vie di Torino c'erano davvero tantissimi tifosi che si preparavano per la kermesse di domani.
Guido Fodis, qual è il tuo obiettivo del Giro d'Italia? Hai un obiettivo che può essere legato alla competizione o non legato alla competizione? Ti sei posto un obiettivo che vuoi raggiungere in questo Giro d'Italia 2024, che così poi lo andremo a raccontare assieme?
Innanzitutto riportare la pelle a Ferrara senza danni alla macchina, perché costa ripararla, no?
Sì.
Cioè, diciamo, tenere tutto a crociera.
Okay.
No, un obiettivo che mi do tutti gli anni quando vado a vedere il Giro, ve lo confesso, non è tanto intervistare i corridori, perché quello lo faccio da tanti anni, sono un appassionato e mi diverto, però la cosa che mi piace di più è rivedere l'Italia ogni anno, perché ogni anno è diversa dall'anno prima. Anche la stessa tappa vista due volte in due anni diversi, cambiano le persone, cambiano le situazioni. Io vorrei anche, per esempio, capire se domani Torino porta una cicatrice della ferita che c'è a Mirafiori.
Ah,
non,
sì,
neghiamolo, Torino è in un momento quasi di stordimento in cui non si capisce se il dolore impedisce di parlare o se altro, e però il Giro d'Italia può essere anche il megafono per,
sì,
chi vuole far conoscere le sue istanze. Lo è sempre stato così, e magari domani cercheremo di capire se ci sono, se nel Giro d'Italia entrano anche questi argomenti.
Assolutamente, è sempre stato così. Ricordiamo anche in passato delle tappe che erano state bloccate per proteste legate a situazioni locali, di territorio, che ovviamente sfruttavano questo momento di grande attenzione, di grande interesse mediatico, per esaltare e raccontare quello che stava succedendo magari nella piccola area geografica. Senti Guido, domani tappa, in realtà non è il classico prologo da 10-15 km, 20 km tanto per assegnare la maglia rosa. Domani sono 140 km da Venaria Reale a Torino, quindi neanche una tappettina breve, è vero, siamo sotto media, però è una tappa vera, probabilmente cosa ci sarà? Un arrivo in volata, il tuo pronostico che poi ovviamente ti rinfacceremo lunedì quando ci sarà il prossimo collegamento. Certo.
Allora, domani diciamo che a piedi andare da Venaria Reale al traguardo ci metteresti un'oretta. Loro faranno molta strada, come direbbe Fottis, torineggiano, domani torineggiano per i vari colli, però dovrebbe essere volata, tutti faranno sì che sia volata e io spero, Jonathan Milan, che l'anno scorso ci ha veramente esaltato nelle volate, un italiano, uno dei pochi italiani in grado di vincere una tappa, che possa domani vincere. Ricordiamo, la prima tappa del giro non vale solo la tappa, vale la maglia rosa.
Assolutamente.
Speriamo di vedere un corridore italiano in maglia rosa, ce ne sarebbe bisogno perché non è un bel periodo per noi.
Beh sì, nel mondo del ciclismo è quello che si chiama un periodo di bassa, soltanto c'è Luigi Ganna che ci dà qualche soddisfazione con il cronometro e con le gare su pista.
Filippo, scusa,
io Luigi, continuo a dire Luigi che è quello del 1900, quello che ha vinto il primo Giro d'Italia.
Ma tra l'altro Ganna anche quest'anno è ormai arrivato a più di metà carriera, potremmo dire, tanti anni che c'è, non ha mai potuto correre per se stesso.
E corre sempre per gli altri.
E questo è una scelta abbastanza che lascia la mare in bocca, perché è un corridore che magari avrebbe potuto guadagnare meno in altre squadre, ma avere, togliersi molte soddisfazioni. Non si è ancora capito Ganna che cosa può fare in una tappa vallonata, per esempio, con dei saliscendi.
Guarda, avremo occasione di parlare durante tutti questi 20 giorni, 21 giorni in cui c'è il Giro d'Italia. Ricordiamo l'appuntamento con te tutti i giorni all'interno di Muoviti Muoviti. Grazie mille, Guido Foddis.
Mi tengo 3 ore a parlare di bici.
Sì, grazie. Lo so, ma c'è il GR, vengono di qua con la clava. Irma, portami la clava, quella roba lì. C'è il GR. Ciao Guido.
Ciao Guido.
Buon giro.
Ciao.
Linea GR.
Vola anche tu con Muoviti Muoviti, siediti comodo e ascolta 3000 quisquiglie, 1000 pinzillacre, almeno una telefonata di Roberto da Bergamo, mio concittadino, e altre cazzate varie, ti divertirai. Ciao, Muoviti Muoviti.
Pacco il militare l'ha fatto al carcere di Peschiera. 162 chissà come mai. 013. Dottore, dottore, omissis, omissis, omissis.
Alle 17.38, alle 17, buonanotte, alle 18.38 minuti riprendiamo con questa 150esima puntata della stagione di Muoviti Muoviti. Dietro i microfoni Luca Gattuso e Alessandro Laureato Simonetta. Vi siete un po' chetati, cari ascoltatori e ascoltatrici, per i consigli, con i consigli per il buon Alessandro Simonetta per fare la sua festa, i suoi festeggiamenti.
Beh, c'è stato un inizio di fuoco, però insomma...
Senti, allora abbiamo tracciato l'aspetto alcolico, abbiamo tracciato l'aspetto droghe, ti sei sconigliato sulla promiscuità sessuale, disturbo della quiete pubblica, fastidio alle persone che non c'entravano niente.
Ma ne avremmo potuto produrre, cioè, ne abbiamo prodotto molto. Però devo dire che, a differenza di tante altre volte, non sono arrivati vicini che battevano sulle pareti. No, devo dire.
Grande tolleranza.
E non abbiamo neanche, perché con una festa di laurea precedente di un mio amico avevamo proprio appeso il cartello sulla porta, si è laureato. Quindi forse la pietà era arrivata per quello. Questa volta non c'è stato neanche bisogno del cartello.
Cioè, nell'assemblea di condominio, non so, i tuoi, quando sono andati all'assemblea, non hanno detto fra 3 mesi si laurea mio figlio, quindi quella sera siate tolleranti.
Non credo.
Ma magari l'hanno fatto e tu non lo sai.
Può essere.
A livello di regali come siamo messi?
È arrivata un compenso economico, diciamo.
L'argent.
Esatto, sì.
Abbiamo già deciso dove destinarlo?
Volevo comprare una bicicletta, sicuramente, con quel budget.
Alessandro Ecologico Simonetta, sì, bravo.
Guarda, io sono da quel punto di vista lì.
Bravo, bravissimo Alessandro Ecologico Simonetta. Fammi vedere se questo è attenzionato. No. Ah sì, no, questo è Ricky. Ricky, cosa c'è?
Ciao Ricky.
Sì, sono io. Senti, no, ti richiamo perché ho sentito che hai bisogno degli spunti di trasgressione, quindi io ci sono.
Cioè, tu sei uno spunto di trasgressione?
Io sì, ne ho diversi, sono stato trasgressivo a suo tempo, però ce n'ho uno bello che puoi fare, Alessandro. Allora, senti qua.
Vai.
Allora, vendono nei negozi di pesca delle capsuline fluorescenti, sono grandi come una nocciolina.
Tanta paura.
Si mettono attaccati alla lenza.
Sì.
Allora, tu che cosa fai? Tu prendi una ventina di quelle.
Quanti?
Una ventina.
Quanti siete voi amici?
Sì, un po'
e
di
poi con una corda tu ne ricavi un ciondolo.
Sì.
A un certo momento, verso fine serata, tu che cosa fai? Spegni tutte le luci.
Sì.
Tutti si spogliano.
Sì.
E dai a ognuno un ciondolino di questi. Quindi l'effetto qual è? Tutto buio.
Sì.
E vedi solo girare questi puntini di luce e non sai chi è la persona.
È bellissimo.
Quindi inizia, metti così una mezz'oretta di tocca qui, tocca là.
È un'immagine bellissima, Ricky, veramente mi commuove.
Bellissima, perché così butti giù, insomma, fai questo gioco di carnalità.
Perché si socializza, poi, dici tu.
Sì, poi la luce si riaccende e nessuno sa.
Cos'è successo?
È bellissimo.
Guarda,
tutti si guardano.
Guarda, vedo Alessandro laureato Simonetta che sta già prendendo appunti con la sua penna. Guarda, è lì che scrive sul foglio.
Sì, avevo la birra in mano.
Quindi ha scritto pescheria, negozio di pesca e le noccioline fosforescenti.
Trasformarle in ciondoli.
Sta pigliando appunti in una maniera, guarda, da 110 lode, ti dico solo questo.
Guarda che poi te la ricordi per anni.
Sì.
Poi c'è la variante anche con le capsuline di due colori diversi. Cioè, tu hai i maschi, dai quella azzurra, le femmine dai quella blu.
Okay. Beh, questa...
Bello. No, beh, ma Alessandro è fluido, quindi tutto colore uguale.
Ma infatti, fammi finire. A un certo punto, nel buio, dopo un quarto d'ora, tu dici scambio. E quindi si scambiano i ciondoli. Qualcuno lo scambia, altri no. Quindi tu insegui magari l'azzurro.
Chissà mai.
E dici, non sai cosa trovi.
Non sai cosa trovi. Ma pensa che bello. Tu l'hai fatto varie volte, diciamolo.
sembri parlare per esperienza, diciamo.
Da ragazzino l'ho fatto, fra noi che andiamo a pescare, fra gli amici della pesca.
È il gruppo pesca, diciamo.
Va bene. Grazie Ricky, ciao.
A voi, ciao.
Ciao Ricky, ciao.
Hai preso appunti?
Sì, sì.
Fra gli amici della pesca,
mi raccomando.
Esatto. Andiamo, è venuto il momento di qualche audio adesso, magari un paio d'audio anche dopo. Abbiamo sentito in apertura il presidente della regione Campania, De Luca.
E ne abbiamo ancora di De Luca.
Ne abbiamo ancora di De Luca, perché De Luca è stato scatenato in queste ultime 24 ore e ovviamente ce l'ha sempre su con il governo.
C'è un finanziamento di 1.200.000.000 di euro per Bagnoli. Questa è una buona notizia, questa è una bella notizia. Manca solo un dettaglio, non è stato comunicato chi caccia questi soldi, questo non è stato detto, quindi non lo abbiamo capito. Quindi la notizia è bella, ma richiede una precisazione di un dettaglio, chi caccia 1.200.000.000.
No, grande De Luca, perché con la sua finezza, cioè, allora, hanno finanziato 1,2 milioni, però non si sa chi li metta.
Li mette, sì.
No, facendo così è facile, cioè anche noi possiamo lanciarci nel finanziamento di opera. Ho deciso di finanziare per 300.000 euro, poi vedremo chi mette i soldi. Tanto io finanzio.
Qualcuno li metterà,
qualcuno
tanto.
Qualcuno prima o poi li metterà. Poi abbiamo un Zaia, oggi andiamo di presidenti di regione, oggi siamo molto presidenti regionali.
Ma Zaia... c'è un altro De Luca tra l'altro, poi se non sbaglio.
No, De Luca l'abbiamo già messo prima, quello del... Ah, quel...
Ma c'è un terzo De Luca.
Ah, c'è un terzo De Luca, andiamo prima col De Luca, quello sulle elezioni?
Sì.
È quello lì, ah ok, andiamo col terzo De Luca, hai ragione.
Saranno giornate di propaganda, di demagogia e anche di bizzarrie, l'ultima che abbiamo conosciuto è quella di mettere sulle schede elettorali i nomi, anziché i nomi e cognomi. Voi sapete ovviamente che si chiamano con il nome anziché con il cognome le persone illustri, i geni. Nel Pantheon del nostro paese si chiamano con il nome Dante, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Galileo. Adesso avremo anche Giorgia. Qualche altro si fa chiamare generale, insomma, non ci mancano gli elementi di creatività in questo momento.
Sobrio.
Sì, mi piace la flemma con cui dice questo.
Ma quello sempre, quella è tipicamente
quella è strepitosa, devo dire.
Sua. Allora, dopo avremo lo Zaia, visto che abbiamo dato il doppio De Luca, lo Zaia lo mettiamo dopo. Poi avremo anche una cosa legata a questa sera, che ci sono i David di Donatello, c'è stato un bellissimo intervento di Teresa Mannino con Paola Cortellesi, tutto questo dopo, perché adesso dobbiamo andare a fare il secondo collegamento. Ogni venerdì abbiamo un museo, oggi ne abbiamo uno molto particolare, molto particolare. Fra poco qui a Radio Popolare. Muoviti, muoviti. Arriva, arriva. Amore, pian piano. Eccolo qua che arriva.
Nella necessità, nella difficoltà, zitto, zitto, sto sempre zitto, 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 zitto. Amore, nella tua scemità, nella tua nullità, sto sempre zitto, 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 zitto. Sei repellente, Lisa, però mi piaci così. Sei sciabolente, Lisa, però mi piaci così. Piace così, 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 di più, perché con te io faccio zan, 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 le belle rane, zan, le belle rane, zan, 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 le belle rane, zan, le belle rane, zan. Piace così, sei puzzolente Lisa, però mi piace così, nulla tenente Lisa, però mi piace così, 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 di più, perché con te io faccio zang, zang, zang.
Radio Popolare, sono le 18:48 minuti in questo momento. Come tutti i venerdì andiamo a parlare di un museo. Oggi ci trasferiamo in Trentino, per la precisione nel capoluogo del Trentino, ossia a Trento, dove andiamo a parlare di un museo quanto mai particolare, anche soltanto nella sua collocazione, cioè dove il museo svolge la sua attività, dove si manifesta. Sai, il museo, ti immagini un palazzo storico,
un grosso edificio,
oppure
diciamo,
musei moderni, no? Quelli palazzi tutti vetri, eccetera, certo, eccetera. Invece qua andiamo dentro due gallerie, due ex gallerie autostradali. Abbiamo il dottor Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, e con lui parleremo delle gallerie di Trento. Buonasera, dottor Ferrandi.
Buonasera.
Allora, voi avete scelto di utilizzare due gallerie che sono state dismesse, credo una ventina di anni fa, ma poi ce lo dirà lei. Erano le due gallerie autostradali. Chi prendeva l'autostrada del Brennero a un certo punto costeggiava la città di Trento e percorreva queste due gallerie, che sono quelle che sono sotto il Monte Bondone, giusto?
No, è sotto il DOS 30, sono le due vecchi tunnel della tangenziale di Trento, a fianco dell'autostrada. Comunque chi andava al Brennero necessariamente le incrociava.
Esatto. A un certo punto sono state costruite due nuove gallerie e voi avete detto, beh, queste due gallerie qua, perché non possiamo riempirle di terra oppure lasciarle inutilizzate? Utilizziamole come spazio museale. E qui è nata l'idea di creare le gallerie di Trento. Ci racconti un po' come è nata questa idea, come è nata questo progetto?
È un progetto che è stato ovviamente deciso dalla provincia di Trento, dal comune, perché il borgo di Piedicastello, che è un sobborgo importante e storico della città, era stato tagliato in due dalla realizzazione della tangenziale cittadina negli anni 70, e per poter riqualificare il borgo e per trovare, diciamo, un contenuto nuovo al posto del traffico stradale, si è scelto appunto di caratterizzarlo come luogo più che museale, lo chiamerei spazio culturale, spazio appunto per rappresentazione, perché un museo ha l'idea di conservare qualcosa, noi in realtà mettiamo in mostra, rappresentiamo, installiamo percorsi per poter raccontare la storia in modo inedito.
Ecco, in questo momento che cosa c'è nelle gallerie? Perché alcune, come succede nei musei, ci sono dei musei fissi dove lo spazio è dedicato esclusivamente a quello, poi ci sono dei musei permanenti, diciamo così, e degli altri musei che invece modificano le loro esposizioni. In questo momento, se uno viene a Trento, nelle gallerie cosa trova?
Beh, innanzitutto trovo uno spazio, meglio dirlo, di 6.000 metri quadrati, quindi sono canne, tunnel stradali di 300 metri l'uno, con una carreggiata appunto di 7-8 metri, quindi è un bel spazio, un grande spazio, una scatola di circa 7 metri d'altezza, permette di fare ovviamente delle installazioni immersive molto particolari, una nera, una bianca, che sono i colori, diciamo, delle fonti storiche, almeno siamo partiti così. Ecco, oggi troviamo la prima tappa di un progetto dedicato alla preparazione delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, Milano-Cortina 2026, per poter, come dire, raccontare non tanto l'evento sportivo, ma la sua dimensione culturale, formativa, politica, storica. Quindi l'anello di congiunzione è dedicato alle misurazioni e ai record. Poi troviamo una bella installazione, una bella mostra sulla A22, che è l'auto Brennero, perché sono trascorsi 50 anni dalla inaugurazione completa della tratta autostradale, una mostra infine sulla Seconda Guerra Mondiale vissuta in base alle esperienze dei militari trentini, quindi una mostra che intreccia dimensione locale, ovviamente è uno sguardo più ampio di carattere nazionale, di carattere europeo. Queste sono le tre offerte di questa stagione.
Ma senta, lei parla, appunto, ci sono due gallerie, parla di più mostre, ma come i biglietti, come funziona? È un biglietto unico, è un biglietto per galleria? Come funziona per l'ingresso?
È completamente gratuito.
Ah, ok.
È gratuito perché i materiali che utilizziamo, in particolare mi riferisco a quelli della mostra dedicata alle Olimpiadi che vengono dal CIO di Losanna, e se li facessimo pagare, a parte non ce l'avrebbero autorizzato a utilizzarli, avremo dei costi, come dire, di diritti molto forti. Quindi abbiamo fatto questa scelta abbastanza, credo, bastardata ma equilibrata, di tenere sempre libere le esposizioni e permettendo poi di lavorare sui servizi educativi e sul il bookshop, affittando gli spazi, quindi riusciamo a stare in equilibrio economico.
Quindi c'è una sostenibilità con altre iniziative?
Assolutamente sì, o meglio ci proviamo, dopodiché è chiaro che la cultura piange e di cultura non si mangia, come sì, diceva
certo,
il
certo.
Tremonti, e quindi un po' non ci credo, un po' ci credo, però insomma fatto sta che questo spazio è uno spazio aperto, uno spazio che vorrebbe essere uno spazio a disposizione della comunità, ma anche di chi viene a vedere Trento, e tentare di cogliere questo aspetto che credo sia anche di innovazione importante.
Ecco, gli orari in cui è possibile visitare, dal lunedì alla domenica, ci sono dei giorni in cui è chiuso?
Lunedì siamo chiusi, teniamo aperto dalle 10 alle 18 tutti i giorni, quindi da martedì a domenica.
Ok. Quindi ci sono queste due gallerie, una nera e una bianca, l'abbiamo detto all'inizio, sono particolarmente ampie, diciamo, 300 metri è veramente tanto, cioè ci si mette tanto a percorrere e a vedere tutto quello che c'è dentro. Il concetto della gratuità vale per qualsiasi esposizione o in passato ci sono state delle esposizioni in cui si pagava un biglietto?
No, abbiamo sempre scelto dal 2008 la gratuità e credo che sia un po' la caratteristica anche dei materiali delle esposizioni che esponiamo. L'idea, l'intento è quello di provare a riannodare un po' i fili della storia e della memoria, però proiettandoli verso una funzione di educazione alla cittadinanza, educazione alla democrazia, educazione all'Europa, che ci sembra molto interessante, che sembra anche un impegno un po' di tutti. Dopodiché le gallerie a Piedicastello significa gallerie che sono a 300-400 metri in linea d'aria dalla stazione dei treni,
sì,
quindi
sì, certo.
Non sono assolutamente distanti dalla città, sono inseriti nel tessuto urbano e sono uno spazio, come dire, che dialoga in modo molto forte con la città, con le sue contraddizioni e con le sue bellezze.
Grazie mille dottor Ferrandi, ricordiamo Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, e con lui abbiamo parlato delle Gallerie di Trento. Grazie mille di essere stato qui con noi.
Grazie, arrivederci.
Grazie. Grazie. Buona trasmissione.
Arrivo. Che come al solito abbiamo un problema tecnico che risolviamo subito. Vi avevamo promesso che vi facevamo sentire l'audio di Teresa Mannino. Oggi c'è stato l'incontro con il Presidente della Repubblica, di Teresa Mannino, in vista dei Davide Donatello che saranno questa sera, e Teresa Mannino a un certo punto ha preso un po' giro Paola Cortellesi, che è la grande dominatrice alla vigilia dell'assegnazione dei premi. Eccola qua.
Molti nomi verranno ripetuti perché ci sono dei film che hanno avuto tantissime candidature, come ci ha anticipato la Presidente dei Tassis. È inutile che guardi dall'altra parte, Paola, è inutile. 19 candidature per una prima opera, non è mai accaduto, Paola, non è mai accaduto. Dice non prenderà premio, allora ne hai 19 candidature, almeno uno, preparati il discorso, non è che puoi arrivare là e dici ah non me l'aspettavo, non può. Preparatelo un discorsetto, perché almeno uno, sei come quello che alla tombola di Natale compra 20 cartelle, cioè un ambo lo fa sicuro, no? Quindi tu preparatelo il discorso.
E con questo andiamo a chiudere, ricordiamo domani mattina verrà dato in apertura nei GR tutti l'elenco dei premi dalle 7 di domani mattina. Ora dobbiamo dare la linea estera, io ringrazio Alessandro Laureato Simonetta di essere stato qui.
Io ringrazio te Luca Gattuso.
Ci sentiamo lunedì sempre con Muoviti Muoviti, ora Sciocchi Senussi con Esteri, ciao!
Ciao!